Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Ospite del programma di questa settimana, e lo sarà anche per le prossime settimane, è un nome veramente speciale della musica lirica internazionale del XX secolo. Infatti viene considerata una delle maggiori cantanti del XX secolo in senso assoluto. E parliamo del soprano Raina Kabaivanska, al quale diamo il benvenuto a SBS Italian. Grazie per concederci questa intervista, professoressa.
Con molto piacere, finalmente vengo anch'io in Australia.
E fa piacere anche a tutti, perché lei è conosciutissima qui in Australia e lo vedremo poi anche, lo ascolteremo nel corso dell'intervista. Parlare di lei subito affascina questo nome meraviglioso, Raina Kabaivanska. Kabaivanska, che è di origine bulgara. A questo punto, se non le dispiace, la porterei indietro nel tempo, proprio per spiegare ai nostri radioascoltatori come lei si è avvicinata alla musica e come poi dalla Bulgaria è andata in Italia. Ma iniziamo, come è iniziata questo suo lunghissimo legame con la musica?
È veramente lunghissimo, e questo viaggio che lei mi propone è molto lungo, 82 anni, va bene. Io sono bulgara, proprio nata in Bulgaria, nata anche nel periodo del comunismo, e questo fa una grande differenza. Avevo veramente una famiglia meravigliosa. Mia madre era insegnante, pensi, di fisica e astronomia. E mio padre era medico. Allora veramente mi hanno dato anche, devo dire, una base di cultura abbastanza larga. Dopodiché io ero una molto noiosa, sempre la prima della classe, sempre con ottimi voti, e così sono arrivata all'età di 17 anni, quando ho cominciato a cantare nel coro del liceo dove studiavo. E la maestra di musica mi ha detto: «Ah, ma tu hai una bellissima voce». Intanto io da bambina suonavo il pianoforte. Devo dire che la mia madre, che era una professoressa molto severa, me lo faceva suonare a suon di sberle, per la verità, perché io non avevo molta voglia. E così a 17 anni si è scoperta questa voce. Ma io le devo dire, adesso che racconto questa lunga storia, mi ricordo d'aver sempre cantato quello che suonavo. Per esempio, suonavo una sonata di Mozart, te la cantavo. Così. E allora, come una sorpresa, io ho detto: «Ma io voglio cantare, io voglio andare al conservatorio». E devo dire che i miei genitori sono stati molto liberali e mi hanno detto: «Va bene, provaci». Al conservatorio mi hanno preso subito, anche lì sono stata la prima della classe. Finito io il conservatorio a Sofia, in Bulgaria, mi hanno dato una borsa di studio. Ma in quei tempi le borse di studio erano solo per l'Unione Sovietica e mi mandavano alla scuola del Teatro Bolshoi di Mosca. E io, che avevo ascoltato con una radio clandestina, con un mio amico, una voce che arrivava dall'Italia e cantava, ma cantava così bene, piena di fascino, che io avevo deciso dentro di me: in Italia sì che si canta bene. Devo farle notare che in Bulgaria a questa epoca non avevamo assolutamente nessuna informazione sui cosiddetti paesi capitalisti. Io non sapevo che c'era la Kallas, io sapevo qualche nome solo di cantanti russi. Presa questa decisione di andare a studiare in quel paese che si chiamava Italia, con una grande raccomandazione sono andata dal nostro despota, aspettando ore e ore, e finalmente sono entrata. Lui mi ha chiesto: cosa vuoi da me? Io ho detto: io ho una borsa di studio per Bolshoi di Mosca, ma voglio andare in Italia. Ma come mai vuoi andare in Italia? Ma perché si canta bene. E allora, in questi gesti di, non di generosità, ma di potenza, di potere, lui ha detto: va bene, parti.
Ed è andata in Italia. Scusi se la interrompo, ma i nostri radioascoltatori devono capire alcune cose, perché quando lei parla di avere ascoltato la voce, questa voce che poi sarà quella che gli permetterà di andare in Italia perché si affascina di questa voce, lei lo fa con un amico che ha costruito una radio per poter ascoltare. Ci racconti questo momento?
Guardi, glielo racconto con i particolari. Allora, io ero studentessa nel conservatorio e questo mio amico che studiava ingegneria una volta mi ha preso da parte, perché i discorsi segreti si potevano fare solo fra due persone. Se c'era una terza persona non si sapeva, se ti spiava non ti spiava. Erano tempi veramente molto difficili. E questo amico mi dice: sai che io sono riuscito a farmi una radio, vieni da me perché riesco a prendere anche le stazioni dell'Ovest, che per noi era una cosa proibitissima. Vado nella sua cameretta e vedo questa radiolina fatta con lampadine, una cosa primitiva veramente, e cominciamo a girare questo bottone magico. Gira qui, sentiamo parlare tedesco, gira lì, e a un certo punto si sente una voce che canta. Io dico: fermati qui, fermati qui. E sento sentire Verdi, Donizetti, Wagner. Dico: ma chi è questa che canta tutto quanto? Non è possibile cantare bene tutto. Non sapevo neanche che esisteva Maria Callas. Nella Tebaldi mettiamo niente, noi non sapevamo niente. E dopo questa voce lontana ho sentito il presentatore che ha detto che era un concerto Martini Rossi. Sa che una volta si facevano questi concerti con una certa Maria Callas. E io lì ho preso la decisione della mia vita. Vado dove si canta così, dove si canta come Maria Callas.
Infatti, che poi lei ha avuto l'opportunità, e lo vedremo successivamente, di conoscere Maria Callas e di lavorare con Maria Callas, e quindi c'è stato questo legame molto importante. Ma restiamo ora al suo arrivo in Italia, perché questo è stato un periodo molto difficile per lei, sempre a causa del comunismo, anche perché ovviamente, pur essendo in Italia, in un paese libero, tanto libera lei non era.
Guardi, sono i ricordi più tremendi, ma anche i più belli, perché adesso posso ridere su questi ricordi. Allora, appena arrivata in Italia, per fortuna avevo una famiglia con una signora bulgara sposata con un italiano che mi aspettava alla stazione centrale. sono arrivata con Orient Express, che era una cosa veramente tremenda in quell'epoca, ma comunque sono arrivata con 4 valigie pieni di cibo, pensi, pieni di cibo, di scatolette, di carne, di zuppe, di formaggi che puzzavano tremendamente, perché noi sapevamo che qui nell'Occidente c'era fame, fame e miseria. Allora mia madre mi ha preparato una valigia piena di scatole e formaggi e salami. Va bene, ho affittato una camerina a Milano e per fortuna avevo una raccomandazione dalla Bulgaria per il liceo Viotti di Vercelli, liceo musicale, e sono andata a studiare a Vercelli, dove ho conosciuto la mia maestra, Zita Fumagalli Riva, che era una cantante nata nell'Ottocento, una cantante molto molto brava, che aveva cantato con Toscanini, aveva fatto la Scala e molti altri teatri, e molte prime, per esempio, di Mascagni, e perché Mascagni scriveva in quest'epoca. E ho avuto la fortuna di incontrare questa maestra, che ancora sapeva la vecchia scuola vocale italiana e mi ha insegnato probabilmente molto bene, perché io sono arrivata nel 58 e già nel 59 ho cominciato a cantare in Italia. Naturalmente mi hanno messo dietro un maresciallo della polizia, perché io potevo essere una spia. E allora questo maresciallo ha cominciato a seguirmi. Ma come tutto finisce in burla in Italia, questo maresciallo una sera è entrato nel portone della mia cameretta e ha voluto baciarmi. Io, che ero una balcanica forte, così gli ho dato una tale sberla che non l'ho visto mai più. E allora il maresciallo è sparito. E così, per fare la lunghissima storia breve, io ho cominciato a cantare nei piccoli teatri italiani. Nel 59 ho fatto il concorso per i giovani cantanti alla Scala e la mia maestra mi aveva detto: ma non farlo, non farlo, perché ci vogliono le raccomandazioni. Adesso io ai miei allievi dico sempre: ragazzi, non ci vogliono le raccomandazioni, ci vuole il talento e la personalità. E difatti, quando ho cantato per la commissione Scaligera, c'era il grande maestro Votto, il vecchio maestro Votto, che era stato per lunghi anni assistente di Toscanini, che si è alzato di colpo così davanti alla commissione e ha detto: questa ragazza canta alla Scala. E difatti mi ha fatto subito debuttare alla Scala. E io ho debuttato alla Scala giovanissima, e pensi con chi ho debuttato, che faceva anche lei il suo debutto, con la grande Joan Sutherland.
Sì, infatti lei ha cantato con la Joan Sutherland in diverse occasioni alla Scala, mi pare che avete cantato assieme anche la Beatrice di Tenda.
E appunto sì. Questo era il debutto della Joan Sutherland e anche il mio alla Scala. Con il grande maestro Votto io facevo naturalmente la seconda parte. E così, quando ero morta, nella storia dell'opera, ho avuto la possibilità di vedere da sotto come cantava la Sutherland, perché ero morta ai suoi piedi. E allora vedevo questa bocca che si apriva, ma neanche molto, ma questa respirazione gigantesca. Era una grandissima cantante, veramente.
Certo.
E così è cominciata la mia storia.
Certo.
Con il debutto alla Scala, perché una volta la Scala era veramente un grande, importantissimo teatro, mi è arrivata la prima offerta per Covent Garden, la prima offerta per Metropolitan e ho cominciato la mia carriera. E pensi, vado al Covent Garden non sapendo neanche una parola d'inglese e chi ti trovo? Dovevo fare Desdemona nell'otello. E chi ti trovo davanti? Maestro Sciolti, giovane e bello, Mario del Monaco, che era Otello e mi doveva soffocare, Tito Gobbi, che era Iago e mi doveva rubare il famoso fazzolettino, e come una piccola parte chi c'era? Cossutta, grande tenore Cossutta. E così ho cominciato.
Certo. Lei, quando ha cantato al Metropolitan di New York, l'hanno scritturata per 15 stagioni consecutive, se non erro.
Sì, sì. Quindi, sono rimasta.
Lei è diventata immediatamente famosa. Certamente Zita Fumagalli Riva e Antonino Votto hanno avuto un merito, perché una le ha insegnato appunto alcune parte della tecnica, perché poi lei ha perfezionato anche la tecnica con Rosa Poncel e altri, anche altri maestri che... le hanno permesso poi di capire anche quanto sia importante essere un insegnante. Probabilmente è importante per i nostri radioascoltatori menzionare il fatto che Zita Fumagalli Riva non si faceva pagare dai suoi studenti, o almeno non da tutti.
No, 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 lei era una donna generosa, meravigliosa, buona, che faceva tutto gratis. E senza falsa modestia le dico che io vado per la sua strada.
Esatto, esatto.
E non prendo mai neanche un centesimo.
E parleremo poi, perché lei insegna in 4 paesi diversi, la Bulgaria, l'Italia, la Spagna e la Francia, quindi avremo modo, io mi auguro, nel corso dell'intervista di parlare anche di quello. La sua carriera inizia... E chiaramente con la sua carriera iniziano questi importanti incontri artistici con nomi, lei ha menzionato del Monaco, ma c'è Franco Corelli, Carlo Bergonzi, José Carreras, Domingo Pavarotti e John Vickers, quindi grandissimi nomi della lirica.
Ah, guardi, erano veramente tempi diversi. Io sono stata fortunata perché ero nata a cavallo di 2 epoche. Così io ho potuto cantare con i grandi, come lei ha menzionato, Corelli, del Monaco, Bergonzi, e poi ho tenuto proprio a battesimo quelli giovani, per esempio con Pavarotti io ho fatto, pensi, un concorso a Reggio Emilia nel 1959, un concorso che si chiamava Avanti, e abbiamo vinto io per le donne, lui per gli uomini. Ma io questo fatto neanche me lo ricordavo. Dopo, quando ci siamo rivisti già sul palcoscenico, lui mi ha detto: ah, ma come stai, eccetera. Io dico: ma tu mi conosci? E sì che ti conosco dal concorso, perché lui ricordava tutto e io niente. anzi ha avuto una tremenda battuta perché mi ha detto ma eri una bella gnocca, non so se ecco. E poi domingo l'ho incontrato a Santiago di Cile e sono stata io a portarlo in Italia per Manon Lescaut all'Arena di Verona. Ho tenuto a battesimo anche Carreras a Parma nella Tosca. Insomma, tutti i grandi tenori del passato, del presente, mi hanno abbracciata. Ecco, sono stata fra le braccia di tutti.
Sì. Lei ha menzionato...
Solo sul palcoscenico, sottolineo.
Certamente, non avevamo dubbi di questo. È stata una grande emozione anche per me averla intervistata. La ringrazio tantissimo per questa lunga intervista e per la sua disponibilità. E dall'Australia le mando a nome di tutti i nostri radioascoltatori un abbraccio enorme.
Grazie, grazie. Ricambio.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.